Il Signore Shalom a tutti, buona giornata e grazie di esservi ricollegati su questi schemi per parlare del secondo libro dei Re. Ci stiamo ormai avviando verso la conclusione. Oggi studieremo, se Dio vuole, i capitoli 20 e 21. Abbiamo studiato nei capitoli precedenti la vicenda del re Chizkiyahu, questo re giusto, straordinario, addirittura considerato per certi versi più grande di Davide e Shelomo, il cui nome viene fatto derivare dalla parola Chazak, che significa forza, la parola che noi rivolgiamo a una persona che ha appena eseguito una mitzvah, e i maestri nel Talmud, nel trattato Sanedrin, dicono proprio che il nome Chizkiyahu deriva dal fatto che Chizek Yedehem Shel Yisrael e Laviem Shel Hashamayim, che il re Chizkiyahu aveva letteralmente rafforzato le braccia del popolo di Israele verso Kadosh Baruch Hu. Abbiamo studiato la scorsa settimana la vicenda dell'attacco di Sanherib, re di Assiria, miracolosamente sventato da un intervento di Kadosh Baruch Hu, che provocò 185.000 morti nel suo accampamento. Il re dovette abbandonare l'assedio nel 701 avanti l'era volgare e la città di Jerusalem per il momento era salva. Il testo continua raccontandoci che in quel tempo Chizkiyahu si ammalò di un male mortale. Non si sa esattamente di che malattia si trattasse. Il profeta Yeshayahu, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: così dice il Signore, dà ordini per la tua casa, poiché tu devi morire e non risanerai. Cos'era successo? Nella letteratura midrashica noi troviamo almeno tre spiegazioni diverse di questa malattia. Secondo la tradizione che è riportata nel trattato Berachot del Talmud, ne abbiamo già accennato, credo, la volta scorsa, Yeshayahu va dal re e gli dice appunto: tu devi morire, non risanerai. Questa duplice espressione viene interpretata dai maestri come: morirai in questo mondo, velo tichye, e non rivivrai nel mondo a venire. Una condanna quindi definitiva. Il Talmud si domanda perché, il perché di questa situazione. Chizkiyahu stesso domanda: mai kulehai, qual è il motivo di questa mia condanna? Yeshayahu gli avrebbe risposto: perché non ti sei dedicato ad avere figli, non ti sei mai sposato. E Chizkiyahu si giustifica e risponde: non mi sono sposato perché ho visto Beruach HaKodesh, in spirito profetico, che sarebbero nati da me dei figli privi di valore, dei figli non per bene, diciamo così. E Yeshayahu gli rispose in maniera tranchant, gli dice: che cosa c'entri tu con i segreti dell'Onnipotente? Tu devi fare quello che ti è stato prescritto di fare, e ciò che Kadosh Baruch Hu gli aggrada farà. Non devi cioè preoccuparti dei programmi di Kadosh Baruch Hu, devi fare la mitzvah che è imposta a ogni essere umano di procreare. Non rinunciare per questo ad avere dei figli. Kadosh Baruch Hu penserà poi al loro futuro. Cosa fece a questo punto Chizkiyahu? Fece a Yeshayahu una proposta. Gli disse: dammi in sposa tua figlia. Perché? Perché può essere che il merito congiunto mio e tuo faccia sì che viceversa io possa avere dei figli di valore. Ma Yeshayahu inizialmente si schermì e gli disse: mi dispiace, la decisione in alto è già stata presa nei tuoi confronti e non si può più fare niente, ormai sei condannato. Il Talmud racconta che Chizkiyahu ebbe allora una specie di moto di stizza nei confronti del profeta e gli disse in tono brutale: Ben Amoz, figlio di Amoz, non lo chiamò neppure per nome in segno di disprezzo, Kalle nevuatecha vatze, finisci qui la tua profezia e poi vattene. E aggiunge, c'è una tradizione che io ho raccolto dalla casa di mio padre, afilu cherev chadam munachat al sabaro shel adam al yimna atzmo min harachamim. Persino se una spada dovesse essere sguainata sul collo di una persona, costui non deve astenersi dal chiedere misericordia, non deve cessare di sperare. E a questo punto Yeshayahu evidentemente cedette e concesse la figlia Hefziba in moglie a Chizkiyahu, il quale si voltò verso il muro, come dice il verso successivo, e pregò. Questa è una delle interpretazioni dell'evento. Un'altra interpretazione dice che Chizkiyahu, il re Chizkiyahu, era candidato a essere il Mashiach. Addirittura, ma fu condannato, non solo non divenne il Mashiach, ma fu colpito dalla malattia. Per quale motivo? Per il fatto di non aver saputo ringraziare Kadosh Baruch Hu di averlo liberato da Sanherib e di Assiria. Abbiamo visto la scorsa settimana come questo evento è stato attribuito alla tradizione ebraica fra gli eventi accaduti la notte di Pesach, il 15 di Nisan, che è notte di liberazione per eccellenza. E i maestri si domandano a questo punto, ma come? Quando il popolo ebraico fu liberato dagli egiziani al Mar Rosso, elevò una cantica, ma nel momento in cui gli angeli fecero per cantare anche loro, Kadosh Baruch Hu li zittì e disse loro, le mie creature muoiono nel mare e voi volete elevare un canto? Insomma, la sostanza della questione è, che male c'è se di fronte alla morte di così tante persone Chizkiyahu non elevò a sua volta una cantica di ringraziamento a Kadosh Baruch Hu di fronte a tanta tragedia umana? E la risposta che i maestri danno è che Chizkiyahu, come a suo tempo i Bnei Israel, erano i destinatari del miracolo. E anche se questo miracolo comporta delle perdite, colui che beneficia ha comunque il dovere di ringraziare Kadosh Baruch Hu per quello che ha fatto per lui. E in questo è consistita la mancanza di Chizkiyahu secondo questa tradizione. I maestri domandano perché Chizkiyahu non aveva lodato Kadosh Baruch Hu? Probabilmente dicono perché il suo livello era talmente alto che non distingueva i miracoli dalla vita quotidiana. Per lui tutta la vita era un miracolo e quindi non sentì in questa occasione la necessità particolare di ringraziare Kadosh Baruch Hu. Questa, dicevamo, è un'altra tradizione per spiegare la malattia di Chizkiyahu. C'è una terza tradizione. Questa terza tradizione dice che l'incontro a cui assistiamo adesso fra Chizkiyahu e Yeshayahu, che peraltro erano cugini prima di diventare suocero e genero, erano anche cugini, l'incontro che si verifica adesso è il primo nella storia dei due personaggi. Per quale motivo? Perché allora come oggi c'erano le scaramucce fra religione e Stato. Il re diceva, io non mi abbasso ad andare dal profeta perché io rappresento il potere più alto dello Stato e il profeta deve adeguarsi e inchinarsi a me. Yeshayahu a sua volta diceva la stessa cosa nei confronti di Chizkiyahu. Io rappresento il potere religioso, bi melachim imlochu, e per merito mio che i re regnano, per grazia mia, e quindi non sarò io ad abbassarmi, ad andare dal re, sarà il re che dovrà venire da me. E così, passando il tempo, le due persone non si erano mai incontrate. per questa sorta di, così, di conflitto reciproco. Cosa fece allora Kadosh Baruch Hu per far sì che l'incontro avvenisse e che il profeta potesse influenzare il re? Indusse nel re Chizkiyahu la malattia. A questo punto Chizkiyahu si sarebbe sentito comunque in dovere di andare a trovare il re, non come atto di riverenza verso il potere regio a questo punto, ma come atto di visita nei confronti di un ammalato. E la cosa si verificò, al punto che Chizkiyahu, come leggiamo adesso, fu indotto a pregare, allora a pregare per la sua malattia. Allora Chizkiyahu, dice il testo, torniamo al libro dei re, voltò la faccia verso la parete e fece una preghiera. Cosa significa voltò la faccia verso la parete? Da qui i Chachamim, nel suddetto passo del trattato Berachot, imparano che il modo, la postura migliore per pregare è di rivolgersi direttamente verso il muro, senza avere degli oggetti in mezzo che facciano da intercapedine e che siano potenziali fonti di distrazione per colui che prega. Ma c'è un'altra interpretazione nello stesso passo del Talmud, che dice qui che per pareti non si intende la parete della casa, ma si intende Kirot Libo, le pareti del suo cuore. Le pareti del suo cuore alludono probabilmente anche alla durezza del suo cuore, che in quel momento Chizkiyahu riuscì a spezzare. E fece una preghiera al Signore dicendo: Signore, ricorda come io ho camminato al tuo cospetto con fedeltà ed integrità di cuore e come ho compiuto ciò che è bene ai tuoi occhi. Cosa significa Belevav Shalem? Questa è un'espressione che ricorre ancora oggi nelle nostre tefillot. Belevav Shalem vuol dire: sono consapevole di aver fatto il mio dovere fine a se stesso senza aspettarmi alcuna ricompensa. Ed Ezechia dette in un dirotto pianto. Non aveva ancora Yeshayahu varcato il cortile di mezzo che la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: torna indietro e manda un messaggio a Chizkiyahu, principe del mio popolo. Così dice il Signore Dio di David tuo padre: ho udito la tua preghiera, ho veduto le tue lacrime, ecco, io ti guarisco. Di qui a 3 giorni salirai alla casa del Signore. Prolungherò la tua vita di 15 anni, libererò te e questa città dal dominio del re di Assiria, proteggerò questa città a mio riguardo e a quello di David mio servo. Che cosa succede a questo punto? Che Kadosh Baruch Hu decide di prolungare la vita a Chizkiyahu. Su questo c'è una discussione nel Talmud, nel trattato Yevamot, se a una persona viene destinato un certo numero di anni che non può essere aumentato in nessun caso, e allora secondo questa idea evidentemente a Chizkiyahu, a seguito della sua malattia, era stato ridotto il numero degli anni, e qui si parla di un ripristino della durata della vita originaria. Secondo una seconda opinione, viceversa, è effettivamente possibile che a una persona si aggiungano degli anni di vita al di là di quello che era previsto originariamente, e questo sarebbe accaduto ora a Chizkiyahu. Ma c'è un punto interessante in questa dichiarazione di Kadosh Baruch Hu. Gli dice: prolungherò la tua vita di 15 anni, proteggerò questa città a mio riguardo e a quello di David mio servo. Se vi ricordate, nella sua preghiera Chizkiyahu aveva fatto più di un riferimento esplicito ai suoi meriti personali. Ebbene, sembra che qui Kadosh Baruch Hu lo rimproveri in modo surrettizio, in modo bonario, allorché gli dice che avrebbe agito a favore di Chizkiyahu a mio riguardo e a quello di David mio servo. Dio gli dice: io non guardo i tuoi meriti, lo faccio per me stesso e per David, il tuo antenato. In cosa consiste il rimprovero? Un ammalato non deve mai pregare facendo leva sui suoi meriti personali. Questo evidentemente è considerato un atteggiamento sbagliato, un atteggiamento superbo, che deve essere evitato. Isaia disse: prendete un impiastro di fichi secchi, Lo presero, lo misero sulla ferita del re e questi guarì. Un impiastro di fichi secchi, dicono i nostri maestri, questo è un nes betoch nes, è un miracolo dentro l'altro. Perché? Perché i fichi messi a contatto con una ferita normalmente hanno l'effetto di irritarla, e qui invece ebbero l'effetto di curarla, di guarirla. E questo vuole evidentemente ristabilire il principio per cui Kadosh Baruch Hu è re del mondo in tutti i sensi. Quali erano, dicevamo, i meriti di Chizkiyahu? Il Talmud dice che Chizkiyahu, fra le altre cose, aveva nascosto il Sefer Refuot, il libro delle guarigioni. Il Maimonide spiega che questo libro delle guarigioni era evidentemente un libro di medicina alternativa, come diremmo noi oggi, o se vogliamo dei rimedi superstiziosi, e questo è il motivo per cui Chizkiyahu l'aveva eliminato nel suo sforzo di ripristinare il culto del Dio di Israele e l'osservanza della Torah. Altri commentatori fanno leva sul fatto che probabilmente si sarà anche trattato di un libro di medicina vero e proprio. Il motivo per cui Chizkiyahu l'ha voluto nascondere agli occhi del popolo è per stabilire il principio che è vero, noi dobbiamo affidarci ai medici in caso di malattia, ma nello stesso tempo non dobbiamo perdere la fiducia in Kadosh Baruch Hu. Ezechia, Chizkiyahu, vuole avere una prova concreta del fatto che Yeshayahu era venuto a rivolgergli una vera e propria profezia e non semplicemente parole consolatorie. E perciò gli domandò una prova del fatto che Kadosh Baruch Hu l'avrebbe guarito. E Yeshayahu gli rispose: ecco il segno da parte di Hashem, dal quale riconoscerai che egli adempierà la parola che ti ha dato. Vuoi che l'ombra avanzi di 10 gradi o che retroceda di 10 gradi? Il riferimento è a una meridiana che il re Ahaz, padre di Chizkiyahu, aveva fatto costruire. Che cosa gli domandò Yeshayahu? Vuoi un segno divino che confermi la disponibilità di Kadosh Baruch Hu a guarirti? Ebbene, puoi scegliere. O fai avanzare l'ombra della meridiana in maniera da ridurre le ore del giorno che ancora mancano, oppure hai la facoltà di chiederne la retrocessione, di farla tornare indietro in maniera che si aggiungano delle ore del giorno. E Chizkiyahu nella sua risposta fu risoluto. Togliere le ore del giorno simboleggia un accorciamento della vita. Io invece voglio che la giornata si allunghi e quindi che l'ombra torni indietro. E l'ombra tornò indietro di 10 gradi. I maestri spiegano che a quella giornata furono aggiunte 10 ore. E queste 10 ore furono il recupero delle 10 ore che erano state invece tolte da Kadosh Baruch Hu alla morte di Ahaz, per evitare che Ahaz avesse un funerale con tutti gli onori, dal momento che era stato un re malvagio. A questo punto le ore astronomiche vengono recuperate attraverso questo gesto di Yeshayahu, che simboleggia nei confronti di Chizkiyahu appunto il prolungamento degli anni di vita. Ma dietro questo gesto sulla meridiana c'è probabilmente un significato ulteriore. Il sole non è il principe di tutte le divinità, come credevano gli idolatri. Al di sopra del sole, e quindi della durata del dì, c'è comunque Kadosh Baruch Hu, il quale può regolare le cose a suo piacimento ed eventualmente anche mutare le leggi naturali, come è successo, come successe in questo momento. Chizkiyahu, dopo questo episodio, ne uscì inorgoglito, forse al di sopra delle righe, come racconta il testo successivo. In quel tempo, il re di Babilonia, Berodach Baladan, figlio di Baladan, mandò a Chizkiyahu una lettera e un dono, No, perché aveva sentito che Chischia era stato ammalato. Parliamo qui del re di Babilonia. Il proverbio dice: il nemico del mio nemico è un amico. Cosa c'era dietro questa visita di Stato, chiamiamola così? Il re di Babilonia era interessato a sapere come aveva fatto Chischia a sconfiggere il re di Assiria. Siamo nel periodo storico in cui la Babilonia sta per soverchiare la Siria e sostituirsi ad essa nel dominio della Mesopotamia, e quindi era candidata a essere una delle superpotenze del tempo. Cosa fece Chischiau in risposta a tutto questo? Chischiau accolse assai lieto gli inviati e mostrò loro la sala del tesoro, l'argento, l'oro, gli aromi, l'olio fino, la sua armeria e tutto ciò che si trovava nei suoi tesori. Non c'era cosa che Chischiau non gli avesse mostrato, e la tradizione dice che portò gli inviati del re di Babilonia addirittura nel Kodesh HaKodashim, nel Santa Sanctorum del Bet HaMikdash. Quello che segue viene spiegato dai Chachamim in questo modo. Chischiau perse una grande occasione per lodare davanti ai babilonesi la grandezza del Dio di Israele. Se avesse attribuito tutto il merito a Kadosh Baruch Hu, la potenza del regno ebraico sarebbe risultata agli occhi dei visitatori ancora più forte e ne avrebbero avuto timore. E invece di porre al centro dell'attenzione Kadosh Baruch Hu, Chischiau reagì ponendo al centro dell'attenzione se stesso e la sua potenza materiale. E per questo le cose andarono poi in maniera diversa da come si sarebbe potuto sperare. Gli fece vedere a questi ospiti et kol bet necho, dice il testo, nechotò, dice il testo in ebraico, e si discute sull'interpretazione di questo termine. Rashi lo interpreta come se fosse il deposito dei suoi profumi, perché la parola Nechot ricorre una sola volta ancora nel libro di Bereshit per indicare appunto i profumi, ma altri dicono invece che si trattava addirittura di una sorta di museo ante litteram nel quale il re aveva raccolto tutti i suoi tesori più preziosi per metterli a disposizione dei visitatori. In ogni caso, che cosa successe subito dopo? Il profeta Yeshayahu venne dal re Chischiau e gli disse: che cosa ti hanno detto quegli uomini? E da dove sono venuti? È chiaro che il profeta voleva le ikaresi mobidvarim, voleva suscitare una discussione con lui, e Chischiau gli rispose: da terra lontana, essi vengono dalla Babilonia. Qual è la ragione di questa ridondanza espressiva? Probabilmente il rimarcare il fatto che Chischiau si sentiva tanto importante da ricevere ormai visitatori anche da paesi lontani. E il profeta disse: che cosa hanno visto della tua casa? E Chischiau rispose: videro tutto quello che era in casa mia. Ma Yeshayahu lo rimproverò a questo punto. Gli disse: ascolta la parola del Signore. Verranno giorni in cui tutto quanto esiste nella tua casa e quello che hanno accumulato i tuoi padri fino ad oggi verrà trasportato in Babilonia, nulla rimarrà. Dei tuoi figlioli che saranno usciti da te, ne saranno presi e diverranno servi alla corte del re di Babilonia. Probabilmente l'altro suo figlio Chischiau, Rav Shakeh, l'abbiamo già visto impegnato alla corte di Assiria, e qui forse il riferimento è un altro importante personaggio, Daniel, che divenne appunto uno dei rampolli che furono educati alla corte del re di Babilonia, con lo scopo evidentemente di creare una intelligenza ebraica assimilata al servizio dell'impero. Chischiau disse a Yeshayahu: buona è la parola del Signore che tu hai pronunciato. È una forma di tzidduk ad-din, di accettazione della volontà divina, e penso sia almeno pace e sicurezza durante la mia vita. Strana questa espressione, questa reazione. secondo alcuni queste parole esprimono la rassegnazione, dicevamo, ai voleri divini, e cioè si compia pure la volontà del Signore, ma che sotto il mio regno vi sia pace e sicurezza. Forse non era un'espressione di egoismo, forse il re Chizkiyahu voleva semplicemente dire: magari nel frattempo la nuova generazione farà teshuvah e tutto questo in definitiva sarà sventato. Perché come io sono stato in realtà graziato dalla mia malattia, la teshuvah può anche annullare le peggiori profezie. Comunque sia, Chizkiyahu morì si ricorda di lui le opere architettoniche che aveva fatto, in particolare aveva lavorato sull'acquedotto di Yerushalayim in modo da stornare le provvigioni d'acqua per possibili assedianti e fare in maniera che le acque del fiume Gihon, che scorreva vicino alla città, potessero essere messe a disposizione degli abitanti proprio in caso di assedio. Chizkiyahu giacque con i suoi padri e chi gli succedette? Suo figlio Menashe. Menashe, dice il testo, aveva 12 anni quando cominciò a regnare e regnò a Yerushalayim per 55 anni. Fu il più lungo regno di tutti in assoluto. E fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle genti che il Signore aveva cacciato dal cospetto dei figli di Israele. Riedificò le Bamot che Chizkiyahu, suo padre, aveva distrutto, eresse altari al Baal, fece la Asherah come aveva fatto Achav, re di Israele. Quindi la situazione tornò indietro di molti anni. Adorò tutte le schiere celesti e prestò loro culto. Evidentemente, questo re riteneva di poter adire ad una sorta di sincretismo religioso. Non disprezzava il culto del Dio di Israele, ma desiderava associare ad esso anche quello di altre divinità. Secondo una tradizione, fu peggiore di altri re proprio per il fatto che in realtà aveva costretto la popolazione ad accettare questi culti alternativi, cosa che Ahav, o perlomeno Ahaz prima di lui, non aveva avuto il coraggio di fare. Non solo, ma il testo continua dicendo che fabbricò altari pure nel Tempio del Signore, dove il Signore aveva detto: in Gerusalemme porrò il mio nome. Il Midrash dice che sull'altare del Tempio di Yerushalayim c'era un fuoco che era sceso dal cielo al tempo di Shelomo, quando il Bet HaMikdash fu inaugurato, e non si era mai spento finché non arrivò Menashe, il quale lo estinse. Fece passare il suo figlio per il fuoco in onore del dio Molech, si prestò alla magia e agli incantesimi, e il versetto continua dicendo che fece il male agli occhi del Signore, Leach Is, provocandolo a sdegno. Questa espressione Leach Is è rimasta nella Halakha per indicare colui che trasgredisce per il gusto di trasgredire, a differenza di colui che invece trasgredisce solo le teavon per il proprio appetito, cioè per semplici ragioni di comodo. Quindi colui che trasgredisce Leach Is è considerato la stregua di un umar per certi aspetti, è la stregua di uno che ha abbandonato l'ebraismo. Tale fu evidentemente l'esempio negativo del re Menashe. E così Menashe, dice il verso, trascinò il popolo a fare ancora peggio delle genti che il Signore aveva distrutto al cospetto dei figli di Israele. Hashem parlò a mezzo dei suoi servi i profeti, verosimilmente in riferimento a Yeshayahu, che era il nonno di Menashe, dicendo: poiché Menashe, re di Yehuda, ha fatto queste abominazioni e ha agito ancora peggio di quanto commisero gli Amorei che erano prima di lui, e coi suoi idoli indusse a peccare anche Yehuda, perciò io farò venire tali malanni sopra Yerushalayim e Yehuda che chiunque li udrà ne avrà rintronate le orecchie. Terribile. stenderò su Gerusalemme il filo a piombo di Samaria. Il filo a piombo che in questo caso non è strumento di costruzione, ovviamente, bensì di distruzione. E farò a Gerusalemme quel che si fa per ripulire un piatto, e una volta ripulito lo si volta per evitare che si sporchi di nuovo. Li consegnerò in mano dei loro nemici e diverranno appunto preda e bottino di tutti i loro nemici per il fatto che si sono comportati male e hanno continuato a provocarmi ad ira per tutto questo tempo, fin dal tempo, dice il testo, in cui i loro padri sono usciti dall'Egitto fino a oggi. I maestri del Talmud insistono molto sulla gravità di colui che continua la via di suo padre malvagio. Invece di fare teshuvah, continua il comportamento cattivo, e questo è uno dei quei casi in cui un figlio può essere punito anche per la colpa di suo padre. Anche perché più un certo tipo di condotta viene reiterato di generazione in generazione, e più evidentemente diviene accettato all'interno di quel popolo e di quella cultura. In più, dice il versetto, la tradizione afferma che assassinò anche il profeta Yeshayahu, suo nonno, che cercava evidentemente di attirarlo sulla via del bene. Il rimanente della storia di Menashe e tutto quanto fece e i peccati che commise sono scritti nel libro delle cronache dei re di Giuda. Menashe giacque coi suoi padri e fu sepolto in realtà non insieme, non nelle loro nel giardino di Uzà. Dal libro delle cronache in realtà noi apprendiamo che il re Menashe ad un certo punto fece teshuvah. Prigioniero degli Assiri, i quali l'avevano portato in una fornace di rame bollente, e in seguito a questo si pentì. Il suo pentimento avvenne al 22° anno del suo, visse in pentimento, cioè 33 anni, che erano, diciamo così, la maggior parte dei suoi anni in realtà. E allora perché è ricordato come un re malvagio? Perché non era riuscito a far sì che anche il suo popolo si pentisse. E questo evidentemente gli fu ascritto a colpa. Chi venne dopo di lui? Venne dopo di lui il re Amon, suo figlio, che aveva 22 anni quando cominciò a regnare e regnò a Yerushalayim per soli 2 anni. Perché Kadosh Baruch Hu aveva garantito lunga vita soltanto ad un re che fosse stato fedele e leale alla Torah. Anche Amon fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto Menashe suo padre. Il Midrash dice che fu ancora peggio di lui, perché se Menashe aveva introdotto gli altari idolatrici nel Tempio di Yerushalayim, Amon giunse a farlo addirittura nel Kodesh HaKodashim, cioè nella parte più sacra del santuario. Seguì in tutto il cammino percorso da suo padre, eccetera, eccetera, prestò culto agli idoli ai quali aveva servito suo padre e li adorò. Cosa successe a questo punto? Che i servi del re Amon ordirono una congiura contro di lui e lo uccisero in casa sua. Evidentemente si trattava di un gruppo di Hasidim, di un gruppo di fedeli del Dio di Israele, i quali non accettavano la politica del re in termini religiosi. Quello che il testo non dice è che cosa fecero questi congiurati dopo aver ucciso il re. E il testo seguita dicendo invece: ma il popolo del paese mise a morte tutti quelli che avevano congiurato. E dell'essere suo successore nella persona del figlio Yoshiau, o Giosia in italiano. Il popolo aveva scelto il futuro re, cosa che neppure i congiurati di Amon avevano fatto. La scelta del popolo si impose. I congiurati forse non si fidavano neanche di Josiah. Il popolo espresse invece il suo voto a favore di Josiah e vedremo la prossima volta di chi si trattava, perché Josiah ripristina il culto del Dio di Israele e l'osservanza della Torah dopo che i suoi due predecessori l'avevano abbandonata. Il rimanente di ciò che fece Amon sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Giuda, e fu seppellito nel suo sepolcro nel giardino di Uzà, accanto a suo padre Menashe, e Josiah, suo figlio, gli succedette nel regno. Grazie per la vostra attenzione e a Dio piacendo ci vediamo prossimamente con il seguito del nostro racconto. Buona giornata.